Non si sente granché? Si sente? Ok, ero io che non mi sentivo. Allora, benvenuti a tutti e benvenuti all'ultima presentazione di questa maratona di 5 giorni di vini e libri. Questa sera abbiamo Emanuele Giordana e Giuliano Battiston per presentare il libro di Emanuele che è Viaggio all'Eden da Milano a Kathmandu. Abbiamo in sala anche tutti quelli a cui è stato dedicato questo libro, tra cui il cane Fanny, che ci saluta. E niente, avevamo pensato di fare la cosa in questa maniera, visto che c'è anche Giuliano che conosce bene sia Emanuele che il libro. Io faccio una brevissima introduzione, raccontando un po' di che tipo di oggetto si tratta. Poi mi ero preparato un paio di domande che gli faccio dopo e passo subito la parola, a Giuliano. Allora, Viaggio all'Eden è un libro un po' strano, è un libro in realtà che io mi sono divorato in 2 giorni e è proprio di estremo piacere nella lettura. È un libro che è un racconto di viaggio, ma non solo. È il racconto del viaggio da Milano a Kathmandu che Emanuele, come tanti altri in quella stagione degli anni, tra gli anni 60 e 70, hanno compiuto alla ricerca di un Eden e di una fuga dalle metropoli industriali italiane verso il mito dell'Asia e dell'Oriente. Ma è un libro di viaggio che si gioca anche su due binari, si gioca tra i 40 anni fa in cui questo viaggio è avvenuto, ma ha sempre un po' l'occhio a quello che sta succedendo ora in questi paesi che vengono toccati dall'itinerario. Emanuele è un giornalista, un reporter che ha girato mezzo mondo, fondatore di Lettera 22 e quindi è ritornato più e più volte sul luogo del delitto, diciamo. E quindi una delle prime cose interessanti nel leggere questo libro è che anche il racconto di quel tipo di viaggio è anche in qualche modo informato e condito da quelle che sono poi i destini che questi paesi e questi territori hanno vissuto in epoca successiva. E quindi già questa prima cosa lo rende un libro, insomma, particolare, non solo racconto di quella determinata storia, ma anche un'occasione per capire, per riflettere su quelle che sono le trasformazioni di una zona del mondo decisamente, decisamente instabile. E, a margine di questa parte centrale, che è il cuore del libro, ci sono poi altre incursioni che Emanuele fa di altre esperienze di viaggio e di lavoro che ha fatto in altre parti del mondo, dall'Indonesia al Marocco, c'è una parentesi americana, c'è una parentesi sulla Thailandia. Diciamo, queste qui sono dei fuori rotta, dei fuori programma che diciamo, arricchiscono anche l'impostazione di tutto il libro e del viaggio principale che viene raccontato e che si interrogano un po' su che cosa voglia dire anche viaggiare adesso, cosa che non è assolutamente scontata, su come siano cambiate le condizioni anche del viaggio da quegli anni 70 in cui alcuni territori potevano essere attraversati in un certo modo e ora che invece diciamo, sono molto più irrigiditi da una serie di vicende anche drammatiche che li attraversano. E quindi in questo andirivieni tra il lavoro del giornalista e del viaggiatore appassionato ne viene fuori anche un affresco abbastanza curioso e molto interessante di questi luoghi. C'era una cosa che mi colpiva molto nel testo, e questa forse era la prima domanda che anticipo adesso prima di passare la parola a Giuliano, una sorta di rammarico che viene espresso forse da Emanuele 40 anni dopo, nel modo in cui quando eravate giovani, quando avete intrapreso quel primo viaggio all'Eden, avete poi incontrato quei posti. Spesso dicevate, ogni tanto ricorre durante il libro, certo, forse non capivamo bene che cosa si stava vivendo in quel paese in quel momento, non eravamo così attenti a quelle che erano le dinamiche sociali, ai conflitti, alle questioni che rendevano quei territori dei territori non lisci, non scontati da attraversare come turisti. Eppure noi in Italia eravamo inseriti in un altro tipo di contesto, eravamo comunque politicamente impegnati, inseriti all'interno di un discorso anche sulle lotte di liberazione, sia in Italia sia condito poi da quelle che erano le esperienze analoghe che avvenivano altrove. E forse anche in questo, in come diciamo, si riesce ad attraversare e ad andare all'incontro con una diversità che non è solo culturale, ma è anche di contesto e di possibilità sociali, che è interessante interrogare che cosa voglia dire viaggiare oggi e che cosa possa voler dire scoprire altri posti senza essere semplicemente un turista con la macchina fotografica, che è cosa che poco interessa a chi voglia effettivamente poi provare a incontrare dell'altro e che però si ritrova sempre ingabbiato poi un po' in quella condizione. Quindi questo era insomma uno degli spunti che si possono tirare fuori da questo libro. Poi io avrei un po' di domande che mi tengo per dopo per la discussione, poi chiunque le voglia fare le tiri fuori. Prima passo la parola a Giuliano e poi a Emanuele se ci vuole raccontare un po' anche più dal punto di vista personale che cosa è stato sia la scrittura di questo libro, di cui tra l'altro alcuni materiali erano usciti a puntate sul Manifesto, mi sa un paio d'anni fa, no? Ormai, e che quindi è vissuto anche di un lavoro preparatorio, di raccolta di una serie, di ricordi, di frammenti, di testimonianze e di lavori successivi che su queste testimonianze sono stati fatti. Va bene, io passo la parola a Giuliano e feel free everybody to interrompere, parlare, fare domande, eccetera.
Direi intanto le cose che hai detto già hanno inquadrato bene questo libro. Io partirei proprio dalla serie di reportage con cui Emanuele ha dato forma a questo libro, poi arricchendoli, integrandoli, scavando ancora, recuperando da questo vecchio baule questa famosa agendina piena di appunti, di indirizzi, di note sulle spese fatte per i bus, per l'acquisto delle droghe e via dicendo. Però parto dalla serie di reportage perché ne avevamo discusso un po' di tempo fa. Emanuele aveva questa idea e mi sembrava un'idea che avesse che promettesse molto bene da un lato, ma che avesse anche molti, diciamo, che avesse molte difficoltà dall'altro. La cosa positiva, la cosa buona era che in qualche modo potesse restituire una stagione che quelli della mia generazione sono nato nel 76, non avevano vissuto direttamente, quindi una stagione ricca di fermento culturale, sociale, il desiderio, come raccontava, anticipava Giacomo, di scoprire un altrove che fosse allo stesso tempo immaginario e reale, costruito attraverso i racconti degli altri, la letteratura, il cinema, il passaparola nei caffè che frequentava Emanuele a Milano, dal Giamaica all'Erica, alla Bocciofila, in cui si mischiavano i vecchi con i giovani pieni di entusiasmo e di utopia. Poi vediamo eventualmente quanto questa utopia sia stata riempita, soddisfatta o meno attraverso il viaggio in questo altro e altrove che era l'Oriente molto vagamente definito. Quindi c'era questa questo merito, l'idea di dare forma attraverso una chiave narrativa. Emanuele è molto bravo nella chiave descrittiva e narrativa, c'è una penna che gli invidio da sempre. Però io vedevo anche due grandi preoccupazioni, cioè l'altra è quella che ha a che fare con la scrittura di sé, sempre quando uno racconta se stesso, soprattutto se lo fa a distanza di tempo, c'è sempre il rischio che in qualche modo si assolva, oppure che non riesca a riconoscere i limiti, i propri limiti, i limiti attuali, anche quelli, tanto più quelli di un io ventenne che può essere appunto mitizzato a distanza di 40 anni dalle esperienze che ha vissuto, in qualche modo che potesse abdicare alle responsabilità che ha oggi e che aveva allora. E l'altro è una preoccupazione che è molto vicina, si contamina con quella di cui parlavo, che è il reducismo, l'idea che appunto tutto ciò che è stato fatto nell'epoca d'oro fosse d'oro appunto, e che lo sguardo fosse esclusivamente nostalgico, malinconico, eccetera. Devo dire che questa chiave malinconica e nostalgica non c'è, tranne alcuni cenni quando racconta ad esempio della Kathmandu, dice se c'è una città che ha perso più definitivamente l'aura di l'aura mitica che aveva un tempo era Kathmandu, non ci tornate. Oppure quando racconta Goa, la Goa dei giorni nostri. Devo dire, questa chiave non c'è, e come ha fatto a ovviare a questi problemi? L'ha fatto attraverso una scelta stilistica, espressiva, che è quella a cui faceva riferimento Giacomo, cioè attraverso una posizione autoriale in cui sfrutta la distanza tra l'oggi e lo ieri, cioè quello che poteva essere un deficit diventa invece un passo narrativo. Quindi in qualche modo fa la tara a Emanuele Giordana, ventenne, ancora imbesuito, mi è piaciuta molto questa espressione, ancora imbesuito dalla matrice, da una famiglia per quanto illuminata della borghesia lombarda, che però lo aveva in qualche modo modellato dentro quel contesto sociale. Quindi fa la tara a quell'Emanuele Giordana di allora attraverso l'Emanuele Giordana di oggi, che è passato attraverso una consapevolezza professionale e personale. Qui vorrei poi sottolineare l'aspetto personale, perché al di là, secondo me questa è una scelta narrativa autoriale, appunto, cioè il punto di vista che adotta l'autore rispetto alle cose che vuole raccontare, che però riflette una posizione personale, cioè l'integrità, l'onestà di Emanuele Giordana, che non era, diciamo, né il giornalista né il ventenne, cioè l'uomo che ha fatto queste cose. E per questo ne ho scritto una breve recensione recentemente, dicevo che il lettore secondo me si accorge di questa sua caratteristica, che non è soltanto appunto di capacità narrativa, ma innanzitutto di personale, e lo vorrebbe come compagno di viaggio. Io non so quanti di voi abbiano letto il libro, ma se lo sentono molto vicino. Dice, io con uno del genere vorrei proprio farci un bel viaggio. Noi non abbiamo fatto ancora viaggi veri insieme, però ci siamo conosciuti a proposito di uno dei paesi centrali di questo libro, che era una delle destinazioni secondarie, molto immaginata e poco vissuta, pochi la conoscevano, era l'Afghanistan. E proprio a proposito di un viaggio che io volevo fare, in qualche modo ripercorrendo quella rotta, perché ci siamo conosciuti 10 anni fa, Emanuele, spero se lo ricordi, io gli chiedevo consiglio perché volevo entrare in Afghanistan attraverso l'Iran, quindi ripercorrendo proprio parte di quella rotta. Emanuele racconta come appunto dalla Turchia, da Istanbul, si arrivasse a Erzurum e poi si passasse in Iran, Teheran ci si stava 3-4 giorni perché non prometteva niente di buono, le droghe si trovavano con difficoltà, si arrivava a Mashhad, polo religioso dell'Iran sciita, c'era un cappeggio molto frequentato, e da lì finalmente il vero viaggio iniziava, oltrepassato il confine tra l'Iran e l'Afghanistan. Appunto, qualche 10 anni fa io gli chiesi, dicevo, ma secondo te, secondo lei, perché allora non ci conosciamo, è un'idea praticabile quella di fare questa rotta via terra? Lui mi sconsigliò ovviamente, io però ci andai comunque, e poi è cominciata l'amicizia e la collaborazione. Io mi fermo qui, io pure avrei tante cose, e anche a me ha colpito molto, a proposito del fatto di usare in modo produttivo la distanza, no? Lui rimarca molto spesso, io mi sono segnato almeno 5-6 passaggi in cui dall'Afghanistan al Nepal, al Laos, in cui lui appunto enfatizza quanto poco sapessero i viaggiatori come lui dei paesi che attraversavano, quanto poca approfondimento ci fosse, quanta ignoranza. E anche io sarei curioso di sapere se fosse, da che cosa dipendesse, da un fatto generazionale, cioè dal fatto di essere molto giovani e avere in testa altre cose, però c'era anche una matrice politica già matura, no? E quindi, oppure se il fatto che questo mito dell'Oriente, del viaggio all'Eden, che passava attraverso i racconti de visu, viva voce, anche attraverso i primi racconti scritti, fosse così forte, abbagliante, da nascondere il resto. E se dovessi partire con una domanda, ti chiederei un po' di raccontarci com'è nata questa fascinazione, appunto attraverso quali racconti, tra il liceo Carducci, i bar, le prime notizie che arrivavano, i primi milanesi che avevano fatto quel viaggio, come Luca ha detto Paglia, il Paglia che aveva riportato da Kabul delle magliette, delle scatolette che rivendeva al liceo Carducci a poco prezzo. E in qualche modo di restituirci la matrice originaria di questa fascinazione.
intanto grazie, grazie a Esk di questo invito prezioso, a Giacomo e a Giuliano, anche perché diciamo rappresentano ovviamente delle generazioni diverse dalla mia. Giuliano sta a metà, Giacomo è il più giovane, per cui ci tenevo particolarmente a venire qui nella Tana del Lupo, dove diciamo ci sono persone che sento simili a me, però diciamo con una grande diversità di età, e quindi mi piaceva capire come una persona di 30 anni potesse leggere questo libro, perché ero terrorizzato dal reducismo. Quando l'ho scritto ho detto, ma non è che poi finisco a dire come tutti i vecchi imbesuiti, ah ma però ai miei tempi, ma ai miei tempi cosa? Naturalmente poi diciamo il libro e le discussioni sul libro, le presentazioni sono state anche l'occasione di ripensarci molto, no? Per cui ho continuato a chiedermi cos'era quella fascinazione. Era l'Oriente, perché l'Oriente è misterioso, è grande, è bello, è orientalistico e continua ad esserlo. Era il fatto che era il 68, erano gli anni 70 e quindi insomma la ribellione. Cosa c'era in quel viaggio di così particolare e forse di irripetibile? Dico forse perché poi la storia è piena di sorprese. Credo che fosse una dimensione collettiva di viaggiare che poi si è perduta, nel senso che i viaggi sono tutti diversi, però in quell'epoca, cioè alla metà degli anni 70, succede che appunto nei bar, nelle scuole, una generazione di ventenni, venticinquenni, comincia a essere rosa da questo desiderio di partire, chissà perché un po' insomma ce l'abbiamo tutti quando abbiamo vent'anni. Sulla scorta del 68 c'era una forma di rifiuto che era giusta, noi ci ricordavamo sto slogan di Mao, ribellarsi è giusto, per cui andava bene, via dalla caserma, via dal matrimonio, via. Qualcuno mi faceva notare che il 74 è l'anno del divorzio, ma noi eravamo già oltre, ma quale divorzio? Ma era la famiglia che andava distrutta, ce ne fregava a noi che ci fosse la legge sul divorzio. Succede però che questo viaggio in Oriente, era l'Oriente, forse sarebbe potuto anche essere l'America, era l'Oriente perché l'Oriente offre tante cose più dell'America, ma diventò un viaggio collettivo, cioè uno partiva da solo, ma un minuto dopo, arrivato a Istanbul o anche in Jugoslavia, in Grecia, già si aggregava con altre 5-10 persone, e queste persone erano così diverse, non solo perché una era di Lecce, l'altro era di Cremona, uno di una grande città, uno di un paesino di montagna, perché uno era inglese, svizzero, naturalmente la maggior parte erano europei, anche se poi c'erano i primi brasiliani. E questa dimensione collettiva, io ho un bellissimo ricordo proprio di questo, di una dimensione collettiva in cui uno si sentiva parte, come dire, di un grande movimento, come fosse un enorme corteo che è partito da Milano nel mio caso, ma magari più su da Parigi, da Londra, mano a mano la gente si fosse aggregata andando, non so, come si fa di solito, che si finisce davanti alla questura, davanti al municipio, in cui la gente veniva dentro, erano tutti amici, si poteva dire compagni, si poteva dire fratelli, no? Credo che alla fine questa dimensione collettiva, l'irripetibilità nel senso che fu una dimensione collettiva estesissima. Io penso che tutti noi, magari ricordando un momento in cui abbiamo fatto parte di un movimento di massa, che è una cosa che dà un'energia profonda, no? Uno partecipa a una manifestazione di 10 persone, ma se uno partecipa a una manifestazione di 1 milione di persone, come è stata per esempio quella contro la guerra dell'Iraq di un po' di anni fa, penso che ce la ricordiamo tutti, uno sente un'energia che è la somma di tutte le energie che sono lì, con la sensazione bellissima che tutti, insomma, stanno mirando allo stesso obiettivo, quindi che l'obiettivo è possibile. E lì fu così durante il viaggio. Adesso è più difficile, nel senso che adesso si può incontrare tantissime persone simili, anche fare un viaggio in 4-5, ma non in 200-300, non arrivare in una città e avere un quartiere intero dove stanno tutti i fricchettoni, i cappelloni, allora si chiamavano così, oggi potrebbero chiamarci in un'altra maniera. Per cui uno viveva questa dimensione che aveva chiaramente un limite, il limite era che noi stavamo riproducendo altrove la dimensione di casa, cioè questo bisogna ammetterlo, no? Che quindi alla fine noi in questa comunità, sì, c'era lo svizzero, ma eravamo sempre noi, cioè i figli dei vecchi colonialisti che si erano in un certo senso liberati, ma che godevano ancora di quei privilegi che c'erano. Adesso ci sono giustamente molto meno, ecco perché viaggiare è più pericoloso. Allora eravamo ancora gli uomini bianchi, eravamo ancora Sahib, c'erano ancora i posti sui treni indiani in cui si poteva avere un posto perché europei, e questo costituiva un sistema di protezione, perché c'era una forma di rispetto che in realtà era paura, cose che sono venute in mente dopo. Allora ecco che quella dimensione collettiva che tu ricordavi, il Bar Giamaica di Milano, il Bar Erika che era un piccolo bar di periferia, il Leoncavallo che fu il primo centro sociale, che era la dimensione collettiva del piacere al di là della politica, delle manifestazioni, ecco che quel pezzo di città si libera delle catene, come dire, urbane, fa un viaggio che è semplicemente un viaggio di grande piacere, ritrova gli amici in una festa continua, perché quello fu. Naturalmente oggi ci sarà un altro modo di viaggiare, magari altrettanto bello e sicuramente diverso. Questo c'è, diciamo, è una cosa a cui ho riflettuto dopo, che però ha dato quel valore al viaggio e che oggi in me, quando torno in quei paesi, mi fa sentire un po' di nostalgia. Non è solo la nostalgia di dire, cavoli, qui c'era un tempio, hanno fatto quello, voglio dire, mi succede anche in Italia, no? Tutte le volte che attraverso il mio paese vedo le periferie urbane dell'Italia e penso al disastro che è stato fatto, ma che se adesso io torno in Oriente, quella dimensione collettiva non c'è più, o c'è in maniera molto ridotta, al 10%, e casomai vedo frotte di turisti con cui io non è che ho voglia di andare al ristorante. Allora, con chiunque saresti andato al ristorante, gli avresti pagato il pranzo se non aveva soldi, e lui l'avrebbe pagato a te.
Ma su questo c'è un passo alla fine del libro in cui arrivi a questa cosa qui. Allora, premessa, io penso che ogni generazione poi trovi il suo modo di costruire un tipo di esperienza irripetibile, che per definizione lo è quella di ciascuna generazione, e che si compone di istanze di liberazione individuale e di contesto collettivo all'interno delle quali poi anche queste singole necessità individuali maturano. Certo è che rispetto alla pratica del viaggio voi avete avuto effettivamente la fortuna di situarvi all'alba di qualcosa che stava diventando possibile per una certa composizione sociale. Cioè siete in qualche modo stati gli esploratori. A un certo punto tu nel libro dici questa cosa. Cosa siamo stati veramente? Fuori di dubbio fummo un pezzo di quell'avanguardia giovanile che sconvolse il mondo tra gli anni 60 e 70. Fuori di dubbio di quell'avanguardia fummo la frangia più anarchica e libertaria, ma alla fine della fiera fummo anche l'avanguardia del turismo di massa, e proprio noi che viaggiavamo con consapevolezza, anticipando di 30 anni il turismo sostenibile e eco-friendly, fummo anche gli araldi di una globalizzazione della valigia, nel frattempo divenuta trolley. Allora il punto non è tanto che adesso non ci sono più quei 200, ma quei 200 sono diventati 200.000, che rendono nell'organizzazione proprio industriale del viaggio. Tu parli a un certo punto della Thailandia in uno degli spin-off del libro, E lì si parla di un paese che si è stato praticamente sviluppato a partire dal suo essere retroterra della guerra del Vietnam e a partire dall'industria della prostituzione e del riposo dei soldati americani in licenza, è diventata il paese turistico per eccellenza, in cui anche di quel tipo di esperienza, diciamo, libertaria del viaggio, di esplorazione, di ricerca, si è poi fatta in qualche modo industria. E questa forse è la cosa più complessa per chi ha 20 o 30 anni nel tentativo di andare oltre, di scoprire altri mondi. È uscito adesso su Internazionale, mi sembra l'ultima copertina di Internazionale, si chiama per l'appunto Il paradosso del turista. C'è un editoriale di un giornalista danese che si conclude con: vabbè, ma dove andate a questo punto? Rimanete a casa, che tanto non conoscete il paesino alle porte di Roma. Lui farà un altro esempio, adesso non me lo ricordo, e magari invece siete più diciamo abituati a frequentare Manhattan o Bangkok. Diciamo che nel modificarsi anche delle condizioni di possibilità del viaggio sono cambiate per forza anche le strategie con cui uno può costruire, no, un suo percorso di ricerca di qualsiasi tipo. Questa era una cosa che, insomma, a me aveva colpito, e penso che sia importante da pensare anche per noi, perché non è che abbiamo smesso di voler girare il mondo, però uno si trova anche a confrontarsi con le condizioni in cui può incontrare qualcosa di diverso da sé. E questa è una cosa su cui uno si arrovella anche poi personalmente. Io ce ne ho varie di cose, però prendete la parola voi se volete. In realtà ci sono anche un sacco di elementi molto succulenti proprio del racconto del viaggio. Io ho tenuto in disparte le droghe, perché magari tu davi per scontato che con centri sociali, trentenni, eccetera, puntavamo su quello, però c'è anche quella è una fetta consistente dell'esperienza della libertà che si affacciava a una generazione che faceva politica, però per cui la liberazione che il campo della politica gli offriva non era sufficiente in qualche modo. E anche in quello penso che, nonostante tutte le differenze, ci si ritrovi molto qua, perché ognuno poi trova e cerca le sue domande e i suoi percorsi. Qualcuno vuole dire qualcosa?
Io proseguirei su questa linea che suggerivi, sì, non solo della droga, sulla questione del viaggiare, della distinzione del turista e del viaggiatore. Abbiamo fatto una discussione un paio di mesi fa interessante con Emanuele e con Marco Teramo, che ha pubblicato questo bel libro per la Feltrinelli, Il selfie del mondo, e in realtà questa cosa a cui accennavi tu, del fatto che si rimpiange, no, il fatto di non avere più un altrove autentico da raggiungere, è una cosa che si diceva anche agli inizi del Novecento, che gli antropologi, che erano quelli che in qualche modo certificavano con le loro ricerche l'altrove più autentico. Appunto, quindi anche in questo caso si tratta di costruzioni culturali e sociali. Però io, agganciandomi a quello che dicevi tu, alle droghe, volevo capire quale fosse i moventi, perché ovviamente tanto era plurale e differenziata la composizione di questa comitiva allargata di fricchettoni e capelloni che andava, tanto lo erano le motivazioni che vi spingevano. Tu prima facevi riferimento alla metafora della partecipazione a un corteo, per cui si accumula e si alimenta un'energia che è plurale e che diventa anche personale. Tu dici tutti verso un obiettivo comune. Nel caso della manifestazione forse è più chiaro quale sia e quale fosse l'obiettivo. Nel caso di questo viaggio, quali erano gli obiettivi e quali allo stesso tempo le spinte? Si trattava di una fuga, come diceva Giacomo all'inizio, si trattava di non accontentarsi, oppure anche di sfuggire dalla eccessiva politicizzazione che c'era in Italia. Qualcuno, no, vi diceva: ma come, andate nei momenti in cui serve più che stiate a militare nel paese. Si trattava di andare a cercare il fumo buono, il tarioc, l'oppio, il papà. Si trattava di andare a cercare le pillole di morfina, le peshawar, oppure di che si trattava?
Tanti temi. Allora, comincio un attimo dalla faccenda turista-viaggiatore con una battuta. Io penso che anche il viaggiatore sia un turista, però c'è una differenza. Qual è la differenza? Cosa c'ha in tasca un viaggiatore? Non so, c'ha i sigari, un libro, nel mio caso dovrebbe avere un taccuino, la penna, e poi c'è uno spazzolino da denti, perché il viaggiatore deve essere sempre pronto a viaggiare. Allora, se la conclusione, non ho letto quell'articolo di Internazionale, è statemene a casa perché c'è la bellezza anche in un granello di sabbia, io penso che non sia così. Nel senso, io ho conosciuto la madre dei miei figli in Grecia per scoprire che lei abitava nella mia stessa via di Roma, che era una via lunga 150 metri dove si conoscevano tutti, ma noi non ci eravamo mai incontrati. Questo per dire che in realtà è vero che c'è, come dire, una dimensione di scoperta nelle cose che ci circondano, ma quella è una cosa da fare, come dire, in età avanzata, quando le forze per stupirsi del mondo vengono meno e uno allora ha il tempo di riflettere, guardare la trasformazione della natura lentamente. Ma quando uno ha energia, e finché ha energia, e il viaggio è un grande strumento di energia, io penso che debba viaggiare. Penso che oggi la gente che viaggia, da quello che io mi accorgo, che sento, cioè generazioni diverse dalle mie, viaggino in maniera diversa, cioè quelli che viaggiano, non quelli che vanno a fare una settimana come tutti facciamo e giustamente per riposarci, ma che fanno un viaggio per scoprire qualcosa, con una consapevolezza maggiore che noi non avevamo, perché oggi voi siete meno ignoranti di come eravamo noi, che eravamo ignorantissimi, che quando studiavamo la storia a scuola non ci dicevano che c'era stato l'impero Mogul che aveva governato per 3 secoli un paese che nel 1500 produceva un artigianato più fiorente di quello dell'Europa. Al massimo ci parlavano della Cina. Quindi noi eravamo ignoranti, le cose non le sapevamo e giudicavamo quel mondo in maniera molto orientalistica. Oggi un ragazzo, io lo chiamo ragazzo perché ho 60 anni, ma 30 anni non lo è più, ma comunque o di 20 o di 30, se va in un altro paese ci va con un'altra testa e quindi scopre inevitabilmente delle cose che noi non scoprimo allora e che sono anche l'evoluzione del mondo. Addirittura voglio dire che quando l'atteggiamento nostalgico dice ah, però siamo nel tuo, ha fatto una bellissima recensione sul mio libro Giuliano, in cui cita Chetwin che dice ah, che belli che erano i kafiri, che è questa popolazione che sembra risalga ad Alessandro Magno in Afghanistan, che sono pagani in un paese musulmano, fino a che non sono arrivati gli hippie. Io mi ricordo che negli anni 70 volevo andare nel Kafiristan, tant'è che nel famoso libretto magico ho ritrovato un vocabolario di parole kafire che mi ero fatto dire per andare là. Sarei stato uno di quelli che secondo Chatwin rovinava quel mondo, ma sono palle, perché in realtà, diciamo, anche il turismo, quando non è deleterio, cioè costruisce grandi alberghi, drena l'acqua, è una forma di contaminazione necessaria e benedetta. Ma perché i kafiri devono restare confinati in una zona dell'Afghanistan senza il telefonino? Perché a noi ci piace così di vederli che ancora stanno lì con i bambini che muoiono per le infezioni intestinali. Ma benvengano i medici e le cure. Cioè c'è una funzione nella contaminazione che secondo me è positiva quando chiaramente è fatta con una buona intenzione. E lì sta la differenza, secondo me, tra il turista tout court e il turista viaggiatore, il quale si suppone che vada in quei paesi con una forma di curiosità che poi è una forma di rispetto, e nel rispettarli nello stesso tempo li contamina. Ma mi raccontava qualcuno tempo fa che in una zona dell'Africa, non saprei dire quale, facevano un certo rituale, dopodiché hanno cominciato a smettere di farlo, poi sono arrivati i turisti, allora questi per i turisti hanno ripreso il vecchio rituale e l'hanno riscoperto. Quindi in quel caso lì paradossalmente persino il turismo becero ha aiutato a riscoprire una cosa che se no era sepolta, perché poi il mondo va avanti, cambia fortunatamente ed è diverso. Ecco, ecco dov'era quel timore della nostalgia, no? Perché è chiaro che uno le cose del passato gli sembrano sempre le più belle. Ah, sono stato a Venezia, quando andavo io a Venezia non c'erano quelle grandi navi. Però poi il mondo cambia, il mondo si diversifica. E poi, però mi sono perso quello che...
No, mi viene in mente, adesso la ripeto la domanda di prima, mi viene in mente a proposito di questo, c'è Lawrence Osborne, è uno scrittore inglese tradotto in italiano dalla casa editrice Adelphi, che nel Turista Nudo mette insieme una serie di reportage narrativi molto ben costruiti, in cui in qualche modo contraddice, diciamo, la sua tesi contraddice ciò che poi dimostra narrativamente, cioè la sua tesi è che non esiste più un altrove autentico, vero, e che il fatto che non ci sia alterità fa sì che non ci sia differenza, e se non c'è differenza non c'è viaggio vero, c'è solo turismo. Però poi lui lo contraddice questo assioma attraverso una serie di viaggi molto divertenti, attraverso delle ricostruzioni in cui si capisce, ad esempio, a proposito di come poi il rapporto tra turisti e autoctoni in qualche modo possa assumere forme imprevedibili. Racconta come la percezione che hanno i balinesi, l'isola indonesiana, di se stessi e della propria storia sia stata così fortemente condizionata da quello che hanno raccontato gli antropologi europei da averla assimilata e fatta propria. E per ritornare invece alla domanda che ti facevo, sui moventi e gli obiettivi di questo grande viaggio, quanto contassero le droghe, quanto contasse anche allontanarsi dalla politicizzazione che c'era in casa, quanto invece si cercasse l'amore. E tu che andai a cercare?
Ma c'era, penso, e c'è sempre nei viaggi un po' un elemento mitico, no? Cioè, parto, vado, dove vai? Ma non lo so, vado là, poi da là ti scrivo delle lettere. C'è un po' questa cosa, no? Lo vedi, se uno guarda Facebook, no? Uno posta un'immagine di dov'è, perché gli piace l'idea che, insomma, voi siete rimasti lì a lavorare come dei fessi, io sono qua, mi godo la vita. C'è questo elemento edonistico del piacere, quello indubbiamente c'era. Poi c'era il desiderio, abuso di questa frase di Jack Kerouac, sentivamo il bisogno di andare dove non era importante. Cioè questa necessità di andare, che secondo me fa parte di quello che è il DNA dell'uomo, per fortuna, che è la sua spinta alla scoperta. Poi certo, discorso droghe, erano gli inizi dell'arrivo in Italia della hashish, in seguito anche dell'eroina, per cui noi sentivamo di questi posti dove, anziché pagarlo, non so, 10.000 lire al grammo, costava una lira al grammo. Per cui mi ricordo quando arrivati a Kabul compravamo...
Dice, no, c'è l'aneddoto carino, c'è il primo acquisto del primo fumo buono, l'afghano nero, era alla dogana.
Era la dogana dove te lo vendeva il funzionario della dogana. Poi arrivati a Kabul mi ricordo queste scene in cui la gente naturalmente assatanata dall'idea di pagarlo così poco si comprava un etto di fumo, mezzetto di fumo, e poi nel fabbricare gli spinelli cascavano dei pezzetti di fumo per terra, e noi si diceva questo è per quelli dell'Erica, questo è per quelli del Giamaica, come dire. Allora l'elemento droghe certo era un elemento nel bene e nel male, perché poi, come racconto, tanti si perdevano, nel senso che c'era questa cosa delle pastiglie della Merck di Peshawar, che è una specie di mistero, nel senso che probabilmente, almeno una delle voci raccolte, era che fosse diventata una specie di retrovia della Merck, fabbrica svizzera o tedesca, fabbrica tedesca, che aveva fatto queste pastiglie probabilmente per la Seconda Guerra Mondiale, poi aveva continuato a farle e si trovavano in farmacia tranquillamente a Peshawar, e quindi la gente andava a Peshawar a comprarsi queste pastiglie di morfina sintetica, perché diciamo quando avrebbe potuto trovarla in altri posti naturali, paradossalmente andava a cercare quella farmaceutica fatta in Germania. E naturalmente, siccome costava molto poco, la gente ci poteva cascare facilmente, molti poi sono rimasti là. C'erano questi alberghi dove vivevano i gianchi, completamente smagriti, senza più una lira, dimenticati dalle loro ambasciate, dalle loro famiglie che ne avevano persi le tracce, di cui non sapevi come sarebbero arrivati alla fine della giornata, che vivevano praticamente di elemosina. Questo però costituiva anche una specie di fascino, come dire, di illegalità che esisteva, no? Trafficare le sostanze stupefacenti, falsificare i passaporti per stare via di più, per non fare il servizio militare. C'era anche questo elemento, che era un elemento, vogliamo dire, avventuroso, epico. Poi c'era l'aspetto della religione, o meglio delle filosofie orientali. L'induismo come religione per molti era affascinante, per me non lo era per niente, ma già il buddismo, una via di salvezza, non una religione, ci sembrava una cosa comunque diversa, anche se poi forse non lo era così tanto dal cattolicesimo delle tonache delle nostre sacrestie, che ci avevano tormentato con le confessioni, le richieste di sapere a cosa pensavamo, no? Durante le masturbazioni, delle cose tremende di cui ho ricordi vaghi ma terribili della mia infanzia, che è stata un'infanzia dominata dalla religione in maniera pesante, repressiva, finché non me ne sono liberato. Diciamo, adesso sembra che uno dice ma non è possibile, ma era così. Un ragazzo negli anni 60 che aveva, come ero io, 12 anni, era tormentato dalla pressione della religione, che era fortissima, a scuola, poi bisognava andare al catechismo, bisognava confessarsi, dalle regole di una società che già ti impostava, dovevi andare a studiare, poi dopo ti dovevi sposare, poi bisognava fare il servizio militare. Il viaggio era un elemento anche di fuga da questa dimensione, che già era stata rotta dalla politica, ma la politica non era abbastanza, perché poi la politica si incancreniva, come spesso succede, nelle beghe tra capetti, tra organizzazioni, tra appartenenze, che a loro volta diventavano una prigione. E alla fine la politica era diventata una prigione anche quella, perché uno diceva sai che ti dico, me ne vado, e c'erano quelli che ti rimproveravano. Giorgio Gaber era uno di questi. Era anche lui bravo e tutto, ma un bacchettone moralista, che diceva no, voi che ve ne andate in India, in Turchia, fingendo di essere sani. Ma noi eravamo sani, il matto era lui.
Qualcuno vuole prendere parola?
Senti, prima si parlava di contaminazione, no? Che vuoi o non vuoi c'è, anche comunque si parta, che si parta completamente nell'ignoranza del posto che si visita, o se si parta con un'idea preconcetta o con uno studio che si fa prima, che poi non è mai la realtà che si incontra realmente. Io ti volevo chiedere come avveniva questa contaminazione, in che misura, anche in una dimensione così collettiva in cui in fondo si stava fra persone conosciute che facevano la stessa esperienza. E poi qual era il portato nel viaggio di ritorno? Come cambiava, esatto. Sì, a parte il portato nel senso di quello che riporti indietro, ma l'esperienza dopo, diciamo, no? Cosa rimaneva di questa esperienza?
Anche che tu scrivi, siamo una generazione che è andata a scuola dell'Eden, per cui che cosa avete imparato?
Imparato poco, penso. Comunque non so, io credo che la contaminazione, l'imbastardimento, chiamiamolo come vogliamo, sia una delle grandi qualità dell'esistenza, ed è una cosa che succede senza neanche che uno se ne renda conto. Ce ne fosse di più, no? Diciamo, Il terrore di questi anni è invece questa cosa di dire no, uno lo vede con i migranti, perché sono diversi, sono neri, parlano un'altra lingua, ma in realtà, come dire, è un rifiuto della diversità, no? È una ricerca di un ordine, una cosa che mi fa orrore. Penso che persino la guerra, no? Che tante volte abbiamo parlato della guerra in Afghanistan, cioè la cosa più orribile che si possa pensare, inevitabilmente ha portato una contaminazione, perché gli afghani, che sono sempre stati alla fine negli ultimi decenni un popolo chiuso in un paese dove non c'è il mare, dove c'è molta povertà, dove non si può viaggiare, hanno visto delle altre cose, belle, brutte, questo non è nemmeno importante, è che la contaminazione ti apre la testa e quando ti si apre la testa questa cosa fa bene. Quindi il nostro portato era essere ritornati da una specie di, così, di missione culturale che ci aveva un po' aperto gli occhi, secondo me ci aveva... Io ho vissuto di rendita nel mio lavoro di giornalista per aver fatto quei viaggi, perché tutte le volte che poi ci sono tornato col mio lavoro, che era in realtà per me una scusa per continuare a viaggiare, io sono prima un viaggiatore che un giornalista, quella dimensione di allora era la maniera per poter capire come erano cambiate le cose. Quindi era un arricchimento grandissimo, che secondo me valeva come aver fatto 10 esami alla maturità. Qualcuno credo che abbia proposto addirittura che il governo faccia un bonus per un viaggio di 3 mesi dopo che uno ha finito la maturità, che mi sembrerebbe fondamentale, no? Poi appunto adesso ci sono queste cose, l'Erasmus, ci sono più possibilità, i biglietti costano poco. Allora era più difficile viaggiare, apparentemente, perché in realtà era più facile per il fatto che costava poco, allora si poteva fare con l'equivalente oggi di 1000 euro un viaggio di 5 mesi. Oggi, per fortuna anche, perché vuol dire che il livello di vita di quei paesi è cresciuto, quindi anche, diciamo, nella nostalgia di non sono più come una volta, c'è anche il fatto che grazie a Dio molti di questi paesi sono usciti dal sottosviluppo e di conseguenza questo significa che costano di più. Però ecco, quando noi tornavamo indietro, credo che il messaggio fosse oh, parti anche tu, si può fare, no? Perché poi tanta gente invece magari ci aveva paura di affrontare un viaggio così lungo e poi comunque la famiglia non voleva. Un mucchio di amici miei, per fortuna mia madre era molto tollerante, ma un mucchio di amici miei partiti con me scrivevano a casa dicendo sai mamma, sono a Istanbul, stavo pensando quasi quasi vado a Teheran, poi da Teheran gli scrivevano già che ci sono vado a Kabul, sfruttando il fatto che siccome nessuno sapeva dove erano quei paesi, era un po' come dire sono qui, sono ad Amsterdam, vado a Bruxelles, in realtà erano 2 o 3 mila chilometri.
Posso? Prego,
allora, no, beh, lo stesso. No, beh, intanto non volevo fare la figura di quello che invitava a ricercare l'esperienza autentica nel platano dietro casa, sarà stata colpa del segnalibro con Pasolini, che è un grande problema di questo nostro mondo. No, c'era una cosa, mi è venuta in mente mentre parlavi e raccontavi appunto della truffa, no? Di tutti questi discorsi sull'autenticità, che è una cosa che un rimpianto per un'età dell'oro che è vecchia come i primi racconti di viaggio in qualche modo. E mi è venuto in mente che nell'introduzione al libro parli di Ali, di cui poi non hai più saputo niente, di questo proprietario di una casa in Afghanistan che vi ha ospitato, da cui siete stati ospiti, e appunto Ali che era molto, molto felice di vedervi arrivare e vi considerava gli araldi di una plastic life destinata a favorire una sana contaminazione tra genti diverse. quindi anche al di fuori, no, di questo sguardo sempre orientalistico dell'altro che deve essere ipostatizzato lì come, come autentico, diverso ad ogni modo. E solo che visto che poi non torna più, magari un racconto di una cosa a partire da, da Lida, che cos'era l'arrivo in Afghanistan, quello potrebbe essere interessante. Non è che vai solo a incontrare un indigeno quando vai lì, incontri un essere umano che si ibrida con te allo stesso modo in cui tu ti ibridi con lui in qualche modo.
Aggiungo perché si lega la mia domanda. C'è una cosa che non mi ha convinto fino in fondo, perché per adesso abbiamo lodato questo libro e volevo capire da che cosa dipendesse. Allora, questo è un libro sull'altrove, sugli altri, no? Si andava, ero morso da questo tarlo della scoperta dell'altrove, questa febbre che contaminava tutta l'Europa, tutti i giovani volevano scoprire, eccetera. Tu racconti molto i luoghi, ma non ci sono gli altri, non c'è un virgolettato, ci sono due virgolettate, anzi un virgolettato del cugino di un iraniano che consumava oppio, e questa è una cosa che mi ha colpito molto e volevo capire se dipendesse dal fatto che allora tu non è che ti preoccupavi poi di raccogliere le voci, di restituirne le fisionomie individuali, personali, biografiche, culturali, oppure anche dal metodo di lavoro, perché noi lavoriamo in modo molto diverso. Emanuele è più descrittivo, lui è più intelligente, quindi gli basta meno scavare, capisce tutto più immediatamente. Io invece, per poter poi raccontare una cosa, ho bisogno di fare 10-15 interviste. Qui non ci sono gli altri. Perché? Era perché appunto eravate, come scrivi, inconsapevoli, cercavate altre cose, o è una scelta invece più narrativa, diciamo?
Tanto Giuliano sì che è un vero viaggiatore, perché io sono un viaggiatore piuttosto stanziale, arrivo in un posto e tendo a fermarmi lì per settimane, lui invece è uno che attraversa strade polverose e che parla molto con le persone. Noi allora, poi arrivo da lì, noi allora però, il motivo per cui queste voci non ci sono è anche questo, un po' anche perché le voci sono state tante ma io non me le ricordo più a distanza di tanti anni, quindi avrei dovuto inventarle, è una cosa che non ho voluto fare. Ma è anche vero che noi, per quel senso di comunità che dicevo prima, alla fine eravamo un piccolo ghetto viaggiante, questo bisogna ammetterlo, noi stavamo tra di noi, perché il rapporto con quel mondo così diverso, cioè adesso noi diciamo alla diversità con l'Islam, immaginatevi cosa poteva essere un ragazzotto cattolico, anche se poi alla fine ateo, nell'Afghanistan degli anni 70, dove c'era un enorme grado di tolleranza, le ragazze che stavano con noi portavano gli short, i capelli lunghi, però guai diciamo a toccare le loro tradizioni. Si narrava di questo ragazzo che, essendo stato ospitato in una famiglia afghana, poi durante la notte si fosse alzato per bere dell'acqua, avesse sbagliato stanza e fosse entrata in quella delle donne, e il padrone di casa gli avesse rapidamente tagliato la testa per il fatto che era inconcepibile una cosa del genere. Quindi c'era una difficoltà oggettiva, numero uno. Numero due, forse, diciamo, e questo è un vizio che credo che noi europei continuiamo a mantenere, ci ritenevamo un tantino superiori, parlavamo l'inglese forse un po' meglio, non sempre, in India lo parlavano meglio di noi, però come dire, questo retropensiero dei popoli arretrati, secondo me ce l'avevamo e forse ancora ce l'abbiamo, io lo ritrovo in tanti discorsi che si fanno, no? Spesso quando si usano questi termini, arretrato, ma boh, arretrato rispetto a che? Allora la dimensione collettiva con gli altri praticamente non c'era, c'era sull'autobus, c'era quando compravi il biglietto, c'era quando incontravi qualcuno che era simile a te perché aveva studiato, perché c'era anche questo elemento, diciamo, viaggiavamo in società dove il tasso di analfabetismo era elevatissimo, magari poi incontravi l'intellettuale indiano, l'intellettuale afghano, ti invitava a casa sua e c'era un livello di discorso anche più profondo, però un po' questa la difficoltà, che è la difficoltà dell'integrazione comunque quando si va in un posto diverso, e un po' questa dimensione collettiva da grande banda e da grande corteo che attraversa la città, come nei cortei che attraversa la città, il corteo passa e va, al massimo uno ti saluta dalla finestra. E arrivo a Dalì, che è un personaggio che mi è rimasto nel cuore, era il proprietario di un albergo, un ragazzo Hazara, quindi di una minoranza, io allora non lo sapevo, in Afghanistan, tra l'altro di credo sciita, non sunnita come la maggioranza, sempre piuttosto vessata. Un ragazzo cicciotto, molto simpatico, che si divertiva, diciamo, a vedere questa banda così, e che ne era affascinato da quest'idea, no? Probabilmente anche dalla libertà di relazione che noi avevamo con le donne. Per cui, lui ridendo, mi diceva: ah, voi siete la nylon life, il plastic life, gli piaceva questa cosa. Alla fine diventiamo molto amici e arriviamo anche a parlare di argomenti intimi, per cui gli dico: ma voi qua, diciamo, con le donne come fate? Sono tutte coperte, no? Che adesso girano queste fotografie sulla Kabul degli anni 60 con le donne in minigonna, ma non si vedevano, non c'erano le donne in minigonna, forse in qualche atelier, all'università qualcuna, se no tutte rigidamente con il burka. Lui mi dice: no, ma qua, sai, diciamo, c'è anche la prostituzione. Dico: ma no, non ci credo. Cioè, sì, dice: guarda, stasera io ti porto nel quartiere a luci rosse di Kabul. E allora, arrivate le 6 di sera, montiamo su un baracchino, vi porta in questo quartiere, che è un normalissimo quartiere di Kabul, con della gente per strada, tra cui molte donne tutte col burka. E lui mi dice: ecco, siamo nel quartiere a luci rosse. Dico: ma dove sono? Dove sono le prostitute? Qua, sono queste. Ma dico: ma hanno tutte il burka? No, dice lui. Devi guardare l'orlo del burka che scopre il calcagno, quelle sono delle prostitute. Allora, per dire, questa persona mi è rimasta nel cuore perché questo episodio racconta sia della diversità, sia anche però di questa capacità di andarci dentro, perché alla fine lui mi ci aveva portato, noi poi ci avevamo forse riso sopra. Poi quest'uomo è sparito, l'ho cercato, chiedendomi che fine avesse fatto, se fosse stato ucciso durante la guerra, se fosse scappato, e naturalmente non l'ho più ritrovato, l'albergo non c'è più, la città è cambiata, le tracce si sono perdute, per cui il desiderio di dedicargli questo libro era perché forse è stata veramente l'unica persona con cui io sono riuscito a entrare in un contatto profondo, finalmente un altro, il quale, per mia fortuna, come io ero attratto da lui, lui era attratto da me, e il passo successivo sarebbe stato: vieni in Europa, vieni a trovarmi, come se no succedeva con i ragazzi francesi, inglesi o tedeschi.
Sarebbe bello immaginare questa comunità che si sposta, e in fondo cambia il contesto, cioè il viaggio è cambiamento continuo del contesto nel quale c'è interazione all'interno di questa comunità. Quindi mi chiedo se che tipo di dinamiche si creavano all'interno della comunità, cioè che tipo di, o se le dinamiche cambiavano col contesto o se rimanevano le stesse semplicemente trasponendo, cioè spostandosi, insomma.
Grazie. Ma direi che le dinamiche cambiavano perché rispetto al contesto urbano in cui noi vivevamo, quindi, come dire, c'era una stratificazione politica, quello di avanguardia operaia, quello di lotta continua, poi una stratificazione di età, pischelli della quarta ginnasio, quelli invece dell'ultimo anno del liceo, quelli dell'università statale, quelli della cattolica, e quindi tutto anche il peggio di questo, i capetti, quelli che, insomma, il carisma, delle volte tradottosi anche in forme violente, no? Per esempio c'è stato un lungo periodo a Milano in cui gli anarchici non potevano praticamente partecipare ai cortei, venivano messi in fondo ai cortei, delle volte venivano picchiati, cioè delle cose anche terribili. Naturalmente nel viaggio tutto questo si sfaldava, salvo che c'erano naturalmente dei personaggi un po' iconici. Ne ricordo uno, il primo viaggio che ho fatto in Grecia, che era un italiano che si era fatto chiamare Giasone, che viveva come un pastore nella Grecia profonda, sulle montagne di Creta. Si vestiva come un pastore greco, aveva imparato il greco, era un omone alto 2 metri, che ogni tanto scendeva dalle montagne e ci aveva quest'aura, conosciuto da tutti i tedeschi, francesi, svizzeri. Scendeva questo Giasone, che era italianissimo, era di Monza, non so, c'aveva l'accento lombardo, e quello che diceva Giasone era legge. Giasone diceva il cielo è azzurro, e tutti, Giasone ha detto il cielo azzurro. Dopodiché ho incontrato Giasone 5-6 anni dopo a Milano, era diventato eroinomane, è morto con un ago piantato nel braccio. E poi ce n'erano altri, ne ricordo uno in particolare che invece per fortuna è ancora super vivo, si chiama Giorgio Cerquetti, è quello che poi è diventato il capo del movimento degli Hare Krishna in Italia, che allora era già una specie di piccolo guru. Allora mi ricordo questa scena, che lui alla partenza da Milano, alla fine piccola città, anche un po' provinciale, lui partiva col treno per andare a Istanbul e fare il viaggio già vestito da indiano, con la curta bianca, il pigiama bianco, le scarpe di cuoio. Io invece con i blue jeans e la maglietta, lui mi prendeva in giro, mi diceva ma tu sei proprio, ma non esiste, perché lui era già stato in India, sapeva qual era la via giusta, e adesso è ancora un guru di una certa fama, che scrive libri, che c'ha una pagina Facebook che si chiama Giorgio Cerquetti ti ama, ed è un personaggio simpatico, che poi l'ha perduta un po' quest'aura da guru, però me lo ricordo che poi lo si incontrava a tappe, perché poi le tappe si ripetevano, quindi le dinamiche cambiavano, restavano quelle un po' del genere umano, per cui c'è quello che è capace di tenere la piazza, c'è quello che gli piace starlo a sentire, e poi c'è quello che lo ritiene, però diciamo condito anche da questa possibilità bella del viaggio, che tu te ne puoi andare, lì c'è quello lì che rompe le scatole, ma io prendo e me ne vado, che è la cosa che quando sei nella tua dimensione urbana non puoi fare, ti tocca andare a quella festa, ti tocca stare in quel posto, se vai a casa ti dicono ma sei già andato a casa, quindi era una maniera anche di sfuggire a quelli che sono tante volte i nostri piccoli drammi quotidiani, quando non ci sentiamo tanto bene, quando non vorremmo che ci rompessero le scatole.
So se quanto andiamo avanti, io però a proposito di tornare a casa volevo chiederti qualche aneddoto sui vari espedienti che si trovavano sia, diciamo, su quelle rotte, sia su quelle raccontate nelle appendici sul tornare a casa, no? E il battere cassa alle ambasciate, il fatto di rivendersi il passaporto, di fare le borse col doppio fondo, raccontaci qualche cosa.
Sì, beh, naturalmente, come abbiamo detto, c'era una parte di discreta illegalità giustificata dal fatto che uno era in viaggio e quindi si doveva e poteva vivere di espedienti, quindi vendere il passaporto era uno di queste,
e poi
dopo uno andava all'ambasciata e diceva ho perso il passaporto. All'inizio questi ci cascavano e te lo rifacevano, poi dopo un po' avevano mangiato la foglia e quindi ti davano pochissimi soldi, solo sufficienti a fare il ritorno a casa, e ti facevano un foglio di via, per cui tu potevi tornare solo attraverso certi paesi. Poi la cosa che avevamo scoperto con grande fortuna è che invece dal Sud America c'era un servizio di rimpatrio previsto dal governo italiano per le famiglie dei migranti che non avessero abbastanza denaro, per cui ci avevano effettivamente rubato soldi e portafoglio, andando al passaporto, andando all'ambasciata, questo gentilissimo console, non smetterò mai di baciarlo, erano gli anni del golpe di Stato in Cile tra l'altro, dice no, ma c'è questo servizio, vi rimpatrio gratuitamente, quindi ci ha dato una stanza su una nave da crociera sostanzialmente che per 15 giorni ci ha portato a Genova, su cui c'erano tutte queste famiglie di gente che scappava dal colpo di Stato in Cile, che la nostra ambasciata aveva ospitato, più nobili di noi, usufruivano di un servizio. L'anno dopo, naturalmente appena arrivati a Milano abbiamo sparso la voce, quindi l'anno dopo ancora ha funzionato per due o tre, poi hanno chiuso la casa.
Vabbè. Noi siamo qui, poi se invece preferiamo bere si può chiacchierare in... Facciamo un'altra... poi.
Vorrei chiedere due domande. La prima, se è possibile dire qualcosa anche in afghano, se può, magari 10 frasi, e se può, se ci riesce a dire che cosa significano. E la seconda, se ci sono anche qualche posti, diciamo, non lo so, in Afghanistan magari da vedere, laghi, montagne o parchi, diciamo, non lo so, qualcosa di questo tipo. Grazie.
In afghano non so molto, posso dire ci turasti, lui può rispondere, kuvasti, bahairasti, kujasta, kujamiri, chi sei, da dove vieni, dove vai. Posti da vedere in Afghanistan adesso, non vorrei che tu lo chiedessi a me, semplicemente per questo fatto. Nel 1991 un mio caro amico mi dice: senti, vorrei andare alle Molucche, che cosa ne pensi? Dico: ma guarda, è il posto più tranquillo del mondo, vai a fare la tua vacanza che non succede niente. Scoppia una guerra civile, in sostanza, dove la gente si prende a colpi di macete, questi si riescono a rifugiarsi su una piccola isola, e siccome per fortuna il mio amico era il marito di una delle magistrate di Mani Pulite, l'ambasciata è riuscita a mandargli l'esercito per riportarli a casa. Da allora io non ho dato mai più un consiglio di viaggio, tant'è che quando Giuliano, mi ricordo benissimo, è venuto a chiedermi se si poteva fare quel viaggio via terra, io l'ho sconsigliato, perché ho detto me ne metto un altro sulla coscienza. Naturalmente ti direi, dal mio punto di vista, che è uno dei problemi che riguardano i viaggi, il mondo ci tende a metterci addosso una grande paranoia, perché se uno scorre oggi quello che il sito del Ministero di Viaggiare Sicuri, cioè forse c'è il Costa Rica, probabilmente la Svizzera e l'Austria. Io invece credo che ancora oggi si può con molta attenzione anche viaggiare nei paesi che sono attraversati da conflitti, anche perché allora noi abbiamo vissuto nel mito della guerra fredda, che era un periodo di pace, ma noi siamo finiti nel Laos, dove c'era la guerra segreta degli Stati Uniti, neanche lo sapevamo. Quindi c'è un problema di come oggi ci si tenda a terrorizzare, soprattutto con l'idea di viaggiare da soli. L'idea di viaggiare sicuri significa in sostanza che è meglio comprare un pacchetto turistico. Montagna più alta dell'Afghanistan? No, non ci penso neanche. No, mi è capitato di andare sulla montagna più alta del sud-est asiatico, sono arrivato fino in cima, ho preso anche un diploma, ma io non avrei voluto farlo, sono stato costretto a farlo per lavoro. Poi sono stato costretto da un mio amico ad andare sul Gunung Merapi, che è uno dei vulcani più alti di Giava, cosa che io non volevo fare, alla fine l'ho fatta, siamo arrivati in cima, lui è stato male, gli è venuto il mal di montagna, non voleva più scendere e ho dovuto portarmelo anche indietro. Quindi Non so qual è la montagna più alta dell'Hindu Kush, che sarebbe la catena montuosa, ma non voglio neanche scoprirlo. Però quello probabilmente si può fare.
Vabbè. Allora, magari ringraziamo i nostri ospiti e andiamo a bere una cosa.